Il radiogiornale.
Buongiorno da Gino Ceschina. Al via Lugano il processo contro colui che era stato definito il re dei ponteggi, una vicenda lunghissima iniziata oltre una dozzina d'anni fa con allegati scandali sui permessi e ripercussioni politiche. Un altro processo si è svolto stamane in Vallese sotto accusa all'autore di un cruciverba. Alcune definizioni decisamente provocatorie hanno spinto l'UDC a denunciarlo. Nell'era dei social media, di internet e dell'intelligenza artificiale, per i giovani il riferimento sociale più importante resta la famiglia. È il risultato non poi così scontato di uno studio voluto da Berna. Un altro studio dimostra invece che in Svizzera il contrasto tra città e campagna è sempre più profondo e questo antagonismo pesa su tutto il paese. Una famiglia tedesca, genitori e due figli, va in vacanza a Istanbul, tutti morti. Le cause per ora sono misteriose. Al centro delle indagini, l'hotel e il cibo ingerito. Missione non impossibile per la nazionale di calcio. Per qualificarsi ai mondiali basta non perdere con 6 gol di scarto in Kosovo. Giudiziaria in apertura dunque oggi, iniziamo dal Ticino perché si è aperto stamattina il processo nei confronti di colui che la stampa aveva soprannominato, come dicevo, il re dei ponteggi. Come forse qualcuno ricorderà, il suo caso era stato anche al centro della vicenda dei permessi falsi e aveva avuto anche ripercussioni politiche. Lunghissima, come sta per dirci John Robbiani da Palazzo di Giustizia, la lista di accuse nei confronti dell'imputato.
Lunghissima, c'è perfino una pistola puntata alla tempia di un'altra persona a mo' di minaccia, una lista che si divide in 2 atti di accusa, il primo per i fatti che vennero a galla durante lo scandalo dei permessi falsi e dunque reati commessi soprattutto in Ticino, per cui l'imputato, un kosovaro di 50 anni, aveva già scontato quasi 1 anno di carcere preventivo tra il 2017 e il 2018, e poi un altro atto d'accusa aggiuntivo per reati simili compiuti in Svizzera tedesca una volta uscito dal carcere. Re dei ponteggi, che deve questo soprannome alla sua attività imprenditoriale, titolare di una nota ditta di ponteggi del Sopraceneri, la M+M Ponteggi di Camorino. Ed è attorno a questa attività che si snoda il processo. L'uomo è infatti accusato, tra le altre cose, di bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento, cattiva gestione, omissione della contabilità, falsità in documenti ripetuta, riciclaggio di denaro, frode fiscale, impiego di stranieri sprovvisti di permesso. Ma non è finita, c'è anche usura, appropriazione indebita di imposte alla fonte e minaccia. Questo, secondo l'accusa, per aver puntato appunto una pistola alla tempia di una persona nel cantone Argovia. Il danno complessivo è di parecchi milioni di franchi. Allora, l'imputato contesta buona parte degli addebiti. Ricordo, per concludere, che già nel 2021 nei suoi confronti era stato deciso un rinvio a giudizio, poi però il tribunale aveva rispedito al Ministero Pubblico l'incarto perché venisse eseguita una perizia contabile sull'entità delle presunte malversazioni. Il processo dovrebbe andare avanti fino a domani.
Oggi c'è stato anche un altro processo, un processo piuttosto singolare, che si è svolto stamane in Vallese, al centro del quale c'è un cruciverba. Avete capito bene, parole crociate a processo. Sono quelle composte da un artista scegliendo definizioni, direi quantomeno provocatorie. Quella che corrispondeva all'acronimo UDC non è piaciuta alla sezione vallesana del partito, che ha sporto denuncia. Sentiamo Lucia Montini.
Il cruciverba, apparso nelle pagine culturali del quotidiano Nouvelist, è rappresentato come un esercizio originale e sovversivo. Uno orizzontale, banca svizzera che ha finanziato multinazionali agroalimentari implicate nella deforestazione illegale dell'Amazzonia. Uno verticale, partito politico razzista, xenofobo, omofobo, antifemminista, antipovero, nazionalista. Quest'ultima definizione ha fatto reagire la sezione vallesana dell'UDC, che ha sporto denuncia. Sul banco degli accusati l'autore Leo Tiacos e il suo curatore artistico, accusati di diffamazione. Secondo l'atto d'accusa, hanno consapevolmente recato danno alla reputazione del partito. Il processo, che si è tenuto stamattina a Sion, ha avuto una certa eco anche per la personalità degli avvocati, ben contraddistinte politicamente. Da un lato l'ex consigliere di Stato socialista vaudese Pierre Schiffel e dall'altro il consigliere nazionale UDC Jean-Luc Adore. Per il primo il dibattito è rivelatore della nostra epoca, con l'ascesa dell'estrema destra in Europa. Per il secondo, condannato nel 2020 per discriminazione razziale e istigazione all'odio, anche un partito politico ha il diritto alla protezione del proprio onore. Quanto ai due accusati, che rischiano 30 aliquote giornaliere di 30 franchi sospese, difendono il cruciverba e le sue definizioni che ritengono documentate. La sentenza, che sicuramente continuerà a far discutere, è attesa nei prossimi giorni.
Anche nell'era dei social media è sempre la famiglia il riferimento principale per i giovani svizzeri. Lo conferma uno studio curato dal Servizio per le Inchieste Federali fra la gioventù CHX, che ha voluto per la prima volta elaborare una mappatura delle reti personali dei giovani adulti. Da Berna, Alessio Veronelli.
2 anni di ricerca, circa 80.000 i giovani sentiti. Come sono composte le loro reti sociali di riferimento? Chi sono le persone importanti, influenti, per lo più familiari stretti? Luca Bertossa, responsabile scientifico per le inchieste federali fra la gioventù, CHX.
Anche i ricercatori sono stati un po' sorpresi del risultato, pensavano ci fosse un'importanza maggiore da parte dei cosiddetti peers, i giovani della medesima età, o addirittura da parte di eventuali partner. Importanza che sì, c'è, però il modello che risulta come modello principale è quello che pone la famiglia al centro delle reti dei giovani adulti.
Importanti, ma non di riferimento, amici e amiche, soprattutto se virtuali, così come colleghi di lavoro, compagni di squadra, orchestra o altre associazioni. Reti di riferimento piuttosto ristrette, 6-8 persone al massimo, ma che per un 15% di giovani, definiti isolati, si limitano anche a un paio di individui.
Percentualmente si potrebbe dire che sono pochi, però se si guarda a livello numerico diventano improvvisamente tanti. La cosa preoccupante è quella di sapere a chi questi giovani, in caso di problemi, difficoltà, necessità di consigli, si possono rivolgere. Si sa che tipo di giovani tendenzialmente sono. Si tratta per la maggior parte di giovani provenienti da famiglie con una situazione economica non florida, sovente famiglie monoparentali. Si può dire che sono un po' le classiche caratteristiche di quelle che vengono considerate delle categorie con difficoltà.
Reti sociali che aiutano anche nelle scelte professionali, nella gestione di crisi e problemi, ma che possono anche essere fonte di conflitto. Ancora Luca Bertossa.
Conflittuali non vuol dire che ci sia permanentemente un'atmosfera di conflitto all'interno di queste reti, ma situazioni in cui magari aspettative, ad esempio, da parte dei genitori non vengono condivise da parte dei giovani, ecco che in questo modo nasce una sorta di conflitto. Però conflittuale non significa un conflitto permanente, significa una situazione non armonica come lo è in altre forme di reti sociali.
Il contrasto tra città e campagna in Svizzera è sempre più profondo. Stando alla più recente indagine dell'Istituto di Ricerca Sotomo, l'incomprensione tra popolazione urbana e non è ulteriormente cresciuta, un antagonismo che pesa su tutto il paese. Valentina Moccetti.
Lo notiamo spesso nei risultati delle votazioni federali. E la conferma viene anche dall'ultimo barometro città-campagna svolto da Sotomo ogni 2 anni su incarico della cooperativa agricola Fenaco. Cresce il fossato tra regioni urbane e rurali, con queste ultime che si sentono incomprese dai cittadini e meno difese dalle istituzioni, dagli ambienti economici e dai media. Uno degli aspetti sorprendenti è che, nonostante la crescente urbanizzazione, l'identità svizzera resta legata all'immagine di paesaggi verdi e montagne innevate. La proporzione di persone che si identifica con il polo rurale negli ultimi 5 anni è aumentata. La maggioranza degli intervistati è contraria alla forte crescita demografica registrata negli ultimi 10 anni, che non avrebbe portato miglioramenti al paese. Più il luogo di residenza è rurale e più la critica è forte. La taglia ideale per la Confederazione sarebbe di poco più di 8 milioni di abitanti, mentre ora siamo già in 9. Ma è proprio nei comuni che negli ultimi anni hanno conosciuto un incremento del numero di residenti che la soddisfazione per la qualità di vita è risultata maggiore, essendo queste regioni meglio servite da trasporti pubblici, scuole, asili ed infrastrutture per il tempo libero. Fra i problemi più pressanti rilevati dall'inchiesta Sotomo, la carenza di alloggi, considerata il problema maggiore da oltre la metà degli intervistati, una percentuale che sale fino al 75% nelle grandi città. Al secondo posto, la congestione del traffico, anche questo un problema tipicamente urbano.
I costi della salute continueranno ad aumentare. Dai 94 miliardi di franchi del 2023, nel 2027 si arriverà a quasi 110 miliardi. La previsione del COF, il Centro Ricerche Congiunturali del Politecnico Federale di Zurigo. Fattori di spesa principali, le cure di lunga durata e le cure ambulatoriali, mentre perdono di rilevanza le cure stazionarie. Per quanto riguarda i fornitori di servizi, i principali responsabili dell'aumento dei costi sono studi medici, ospedali e case di cura, mentre le farmacie rappresentano una minima parte delle uscite. Il commercio di materie prime in Svizzera nel 2024 ha generato 19 miliardi e 200 milioni di franchi di valore. Lo ha comunicato oggi l'Ufficio Federale di Statistica. Le regioni maggiormente attive in questo comparto economico sono i cantoni di Ginevra e Zugo. Anche il Ticino rientra però tra i cantoni più attivi del settore. Ma adesso entriamo un po' più nei dettagli con Marzio Minoli della redazione economica.
Sì, buongiorno. I poco più di 19 miliardi di franchi di valore che le società attive nel commercio di materie prime hanno generato nel 2024 rappresentano circa il 2% del prodotto interno lordo svizzero, quindi del valore creato in Svizzera quell'anno, che era stato di 936 miliardi di franchi. Come detto, i cantoni più attivi in questo settore sono Ginevra, che contribuisce con il 58% del volume totale, seguito da Zugo con il 27%. Il Ticino, che negli ultimi anni ha puntato su queste attività, pesa per il 3,6% con 686 milioni di franchi di valore aggiunto, che corrispondono all'incirca l'1,8% del PIL cantonale. Il Canton Ticino è il quarto cantone per importanza in questo genere di attività, infatti dopo Ginevra e Zugo, molto distanziati, ci sono Vaud, il Ticino appunto, e Zurigo. Da sottolineare che è la prima volta che l'Ufficio Federale di Statistica pubblica questi dati, in quanto sono particolarmente precisi nell'individuare quelle società che effettivamente commerciano materie prime, al netto dunque di altre attività legate al settore, come ad esempio il finanziamento, i trasporti o i servizi specializzati.
Ecco Marzio, ma quando si parla di materie prime si apre, diciamo, un mondo piuttosto ampio. Di quali materie stiamo parlando esattamente? Cosa viene trattato, insomma, in Svizzera?
Sì, certo, abbiamo questi dati, però mi preme sottolineare una precisazione. Quando pensiamo al commercio di materie prime in Svizzera e in Ticino, bisogna rendersi conto che sul nostro territorio praticamente non passa nulla di concreto. Queste società acquistano e vendono, generano valore aggiunto, ma lo spostamento, la trasformazione di queste materie prime avviene fuori dai nostri confini. Tornando alla tua domanda, la voce più importante è quella che riguarda i combustibili solidi, liquidi, gassosi o i prodotti derivati. Questo comparto da solo genera 8 miliardi di franchi sui 19 del totale. Seguono poi i metalli per 6 miliardi e mezzo di franchi. Poi per materie prime si intendono anche, ad esempio, i cereali, le sementi, gli alimenti per il bestiame, ma anche il bestiame vivo stesso entra in questa categoria, così come caffè, cacao e spezie. Quindi dire materie prime vuol dire parlare di cose che rientrano anche nella nostra semplice quotidianità.
Adesso all'estero, il presidente americano Donald Trump ha ottenuto al Consiglio di sicurezza dell'ONU l'approvazione della risoluzione che garantisce la prosecuzione del cessate il fuoco nella striscia di Gaza e anche l'avvio della seconda fase del suo piano di pace. Questo ieri, una risoluzione passata grazie anche all'astensione di Cina e Russia. Adesso vediamo come hanno reagito i diretti interessati, dunque Israele e Hamas. Sentiamo il nostro collaboratore Michele Giorgio.
In Israele prevalgono reazioni favorevoli dopo l'approvazione da parte del Consiglio di sicurezza dell'ONU del piano del presidente Trump per Gaza. Benjamin Netanyahu vede nel via libera internazionale alla futura forza di stabilizzazione e al Consiglio della pace presieduto dal presidente americano i passi decisivi verso la fine del potere di Hamas ed un'occasione per ampliare il percorso di normalizzazione regionale. Il premier israeliano ha lodato il quadro approvato sostenendo che la smilitarizzazione della striscia aprirà una fase di pace e prosperità e favorirà l'integrazione di Israele con i paesi vicini e l'espansione degli accordi di Abramo. La destra più radicale, parte della maggioranza, però non nasconde il suo disappunto perché, almeno sulla carta, la risoluzione ONU presenta il piano anche come un percorso credibile verso la piena autodeterminazione palestinese, che lo stesso Netanyahu peraltro ha escluso qualche giorno fa, di segno opposto alla reazione di Hamas, che respinge la risoluzione definendola contraria ai diritti del popolo palestinese ed accusa il meccanismo internazionale di minare la neutralità della forza sul terreno. Accoglienza positiva invece da parte dell'autorità nazionale palestinese del presidente Mahmoud Abbas, che chiede un'attuazione immediata del piano e si dice pronta a collaborare con tutte le parti coinvolte per arrivare alla soluzione dei due stati, Israele e Palestina.
Se da un lato Parigi chiede con insistenza l'isolamento della Russia, dall'altro però continuano scambi tra la Francia e la Russia in ambito nucleare. Lo rivela l'ONG Greenpeace, che mette in luce delle contraddizioni nella strategia dell'Eliseo di sostenere l'Ucraina. I dettagli da Parigi con Alessandro Grandesso.
Mentre sabato a Parigi fervevano i preparativi per il summit tra Emmanuel Macron e Volodymyr Zelensky all'Eliseo in vista dell'annuncio di ieri sulla fornitura di nuovi armamenti all'Ucraina nella guerra contro la Russia, al porto di Dunkerque una decina di container venivano caricati sulla Mikhail Dudin, una nave cargo russa che batte bandiera di Panama. Dentro a quei container, secondo l'ONG Greenpeace, c'erano tonnellate di uranio di ritrattamento, lo scarto del combustibile radioattivo delle centrali nucleari francesi, destinato a essere lavorato nell'unico centro specializzato al mondo in Siberia. Anche se il commercio di elementi nucleari non rientra per ora nella lista delle sanzioni contro Mosca, per Greenpeace si tratta comunque di un'operazione in netto contrasto con le insistenti richieste di Macron di isolare Mosca a livello internazionale e anche con il piano Repower dell'Unione Europea finalizzato a mettere fine alla dipendenza energetica nei confronti della Russia. Il commercio di uranio, che una volta riarricchito sarà rispedito in parte alle centrali nucleari francesi, fa parte di un accordo da 600 milioni di euro sottoscritto nel 2018 tra l'azienda di Stato francese EDF e una filiale di quella russa, Rosatom, e già denunciato 3 anni fa quando, solo in seguito all'invasione russa dell'Ucraina, fu interrotta la tratta, ripresa però sotto traccia sabato con il carico della Dudin in rotta verso il porto di San Pietroburgo.
A Istanbul, tutti e 4 i membri di una famiglia turco-tedesca hanno perso la vita per un sospetto avvelenamento. L'inchiesta ha portato per ora all'arresto di 11 persone. Tra le ipotesi, un'intossicazione alimentare, ma si indaga anche sull'uso di un insetticida nell'albergo dove alloggiavano. Da Istanbul il nostro collaboratore Filippo Cicciù.
Una vacanza che si è trasformata in una tragedia. La famiglia Böcek, turco-tedesca, si era recata dalla Germania a Istanbul per passare un periodo di relax, ma a 3 giorni dall'arrivo i 2 figli piccoli, di 3 e 6 anni, hanno perso la vita per una sospetta intossicazione alimentare. Tutti i 4 membri della famiglia sono stati ricoverati in terapia intensiva dopo aver accusato forti dolori allo stomaco e nausea a poche ore da un pranzo con cibi tipici ad Ortaköy, tra i quartieri di Istanbul più visitati dai turisti. La madre è morta in ospedale il giorno dopo i figli, mentre il padre ha perso la vita ieri sera, dopo giorni in terapia intensiva. L'inchiesta aperta dalla procura di Istanbul ha portato per ora all'arresto di 11 persone, tra cui alcuni al lavoro nei ristoranti e nelle bancarelle di strada dove la famiglia avrebbe mangiato cibi di vario tipo, tra cui cozze e dolcetti tipici. Oltre alla sospetta intossicazione alimentare, la cui ipotesi è ancora al vaglio degli inquirenti, la causa della morte potrebbe essere anche l'inalazione accidentale di un insetticida nell'albergo dove la famiglia alloggiava. È stato infatti accertato che uno spray anticimici a base di fosforo di alluminio era stato utilizzato in una stanza dello stesso hotel e i membri della famiglia potrebbero averlo inalato tramite una conduttura per il ricircolo dell'aria presente nel bagno della stanza dove alloggiavano. A sostegno di questa ipotesi c'è anche il fatto che anche altri due turisti che alloggiavano nello stesso albergo, ora evacuato e sequestrato dalla procura, sono stati ricoverati in ospedale per nausea lo stesso giorno della famiglia Bojek.
Io mi fermo qui, adesso c'è lo sport. Buona giornata.